Carissimi amici, ben ritrovati. Proseguiamo il nostro percorso nei 10 comandamenti e oggi, l'altra volta se vi ricordate, abbiamo dedicato un incontro su due questioni delicate, dibattute relative al quinto comandamento e così abbiamo chiuso, diciamo, la sezione relativa. E oggi iniziamo il sesto comandamento. Il sesto comandamento che, come sapete, alla sua dizione non commettere adulterio, non fornicare o non commettere atti impuri. Questo è un po' diciamo, il ventaglio delle versioni. Da sempre la tradizione della Chiesa, il Catechismo lo conferma, vede in questo comandamento tutto quello che riguarda la dimensione, la sfera della sessualità umana. E questo articolo, cioè l'articolo sesto del Catechismo dedicato appunto al sesto comandamento, e una sezione che va dal numero 2331 in avanti, è veramente, a mio avviso, un capolavoro. Adesso cercheremo di capire perché. Anzitutto, il Catechismo parte con un testo che è tratto dalla Familiaris Consortio, il numero 11. Lo leggiamo perché dà proprio il tono, ecco, di tutta la trattazione di questo comandamento. Il testo è questo: Dio è amore e vive in se stesso un mistero di comunione e di amore. Creandola a sua immagine, Dio iscrive nell'umanità dell'uomo e della donna la vocazione e quindi la capacità e la responsabilità dell'amore e della comunione. Questo testo di Familiaris Consortio costituisce un commento del Magistero a due riferimenti biblici fondamentali che trovate subito dopo nello stesso articolo 2331, ossia il testo di Genesi 1,27, Dio creò l'uomo a sua immagine, maschio e femmina li creò, e Genesi capitolo 5 versetti 1 e 2, quando Dio creò l'uomo, lo fece a somiglianza di Dio, maschio e femmina li creò, li benedisse e li chiamò uomini quando furono creati. Allora, perché è così importante questo primo articolo? Perché, come vedete, è tutto centrato sull'idea dell'uomo e dell'uomo maschio e femmina come immagine di Dio. Ora, questa Imago Dei è intesa negli articoli che seguono il Catechismo in due direzioni fondamentali. La prima, diciamo la più classica se vogliamo, indica che l'immagine di Dio, Trinità Santissima, è impressa nell'umanità. Quindi, che sia maschio o che sia femmina, il fatto di essere uomo implica questa immagine. E voi sapete che, diciamo, tradizionalmente ci sono state due linee interpretative, cioè la prima di sapore più agostiniano, che vedeva nella tripartizione, diciamo, dell'anima in memoria, intelletto e volontà, questa immagine particolare, con una sottolineatura, ovviamente non solo perché sono tre e quindi casualmente sono tre come la Trinità, ma in questa triplice dimensione dell'anima umana, ripeto, la memoria, l'intelletto e la volontà, si vedeva appunto la specificità dell'immagine di Dio, cioè l'uomo è un essere intelligente nel senso di natura razionale e dunque libero. Dall'altra parte, un altro filone interpretativo vede questa immagine come la tripartizione delle tre dimensioni dell'uomo, dell'unico uomo, e cioè il corpo, l'anima e lo spirito, il nous. Dunque, questo è un po', ecco, per darvi il quadro. Comunque, quello che a noi importa è questo primo dato, cioè l'uomo in quanto essere umano, porta in sé l'immagine di Dio. Ora, e per esempio nel numero 2334 il Catechismo dice: creando l'uomo maschio e femmina, Dio dona la dignità personale in egual modo all'uomo e alla donna. E qui cita di nuovo Familiaris Consortio 22. E cita ulteriormente Mulieris Dignitatem, dicendo: l'uomo è una persona in eguale misura l'uomo e la donna. Ambedue infatti sono stati create immagine e somiglianza del Dio personale. Dunque, in quanto persona, in quanto essere umano, l'uomo, che sia maschio o che sia femmina, è immagine di Dio. Vi dicevo, questa idea è ben chiara nel testo biblico, laddove, diciamo, le traduzioni nelle lingue moderne, in particolare diciamo, in italiano, non solo, hanno un po' perso questo significato. Cioè, laddove il testo di Genesi dice che la si chiamerà donna perché è stata tratta dall'uomo, si perde quella, come dire, quell'elemento verbale, proprio letterale del testo ebraico. Perché quando si dice uomo e donna si utilizza questa terminologia, ish, è riferito all'uomo, e isha è la donna. Vedete che è esattamente la stessa radice, c'è un maschile e un femminile, quindi ish e isha. Isha, quindi viene chiamata isha perché è tratta da ish. Quindi vedete che sono un maschile e un femminile dell'unica parola. Questo è importante per dire che cosa? Per dire che c'è l'uomo, che è maschio e femmina, cioè potremmo dire l'uomo maschio o l'uomo femmina. In italiano uomo e donna sono due termini diversi, dovremmo dire, diciamo così, uomo e uoma, ecco, per rendere l'idea. Ora, questo è un elemento importante da tenere presente, perché a volte si può insistere così tanto sulla differenza sessuale da arrivare a perdere di vista che c'è una unica umanità, un'umanità comune, ed è da questo essere uomo che deriva l'essere immagine e somiglianza. Ora, voi sapete che ci sono alcuni testi di San Paolo che potrebbero, hanno portato qualcuno a ritenere che ci fosse invece una inferiorità in qualche modo della donna rispetto all'uomo. Andremo a vedere questa dimensione, questo aspetto, per fugare ogni dubbio a riguardo. Ecco. Intanto ritorniamo al nostro tema. Quindi, un primo filone interpreta, legge questa immagine e somiglianza con Dio quanto all'umanità, cioè all'essere umani, ed è assolutamente corretto. C'è un secondo filone che è complementare, non sono in contraddizione, tutt'altro, il quale dice che l'immagine di Dio Trinità è impressa anche proprio nella coppia primordiale. Cioè non solo nell'essere uomo, ma nell'essere maschio e femmina. Non perché in Dio ci sia una differenziazione sessuale, come intanto qualcuno fantastica, uomo, come se Dio fosse uomo o donna, padre o madre, non c'è una differenziazione sessuale in Dio. La differenza sessuale in questa prospettiva emerge dunque come una differenza nella stessa natura umana. Perché in questo c'è un'immagine con la Trinità? Perché, attenzione, è un'analogia quella che facciamo, quindi un'analogia a una parte, come dire, uguale e una parte diversa, rispetto a quello che è il primo analogato, cioè quando adesso mettiamo in parallelo le persone trinitarie e l'essere maschio e femmina e la generazione umana, dobbiamo ricordare che è un'analogia, non è una uguaglianza, una perfetta sovrapponibilità. Dunque, la differenza sessuale, abbiamo detto, è come una differenza nella stessa natura umana. Analogamente, il figlio è generato dal padre e il figlio e il padre appartengono all'unica natura divina. Nel caso, chiaramente, del mistero trinitario non c'è solamente la stessa natura, ma è lo stesso unico Dio. Dove invece, per quanto riguarda l'uomo, noi abbiamo una stessa natura, ma siamo non solo come persone diverse, ma siamo individui diversi, c'è una pluralità negli uomini. In Dio non c'è una pluralità di natura, c'è un unico Dio, non sono tre dei, ma un unico Dio, ma sono tre persone nell'unico Dio. Vedremo quando faremo il dogma della Santissima Trinità. Ora, perché è così importante richiamare questo? Perché, come, ripeto, è un come di analogia, come il figlio è generato dal padre, così la donna, potremmo dire, è generata dall'uomo, proviene dall'uomo. Qui il riferimento è al racconto di Genesi dove si dice appunto che l'uomo, che la donna, scusate, è tratta dal fianco dell'uomo. Isha, perché viene da Ish. Ora, in questo vedete che c'è un elemento importante che rispecchia l'immagine trinitaria, cioè non è solo l'uomo in quanto tale, l'essere umano in quanto tale, ma anche la differenziazione sessuale rispecchia, ecco, quella generazione eterna del verbo dal padre, analogamente la donna dall'uomo. Stessa natura, stessa dignità, ma c'è un generante e un generato, in questo caso una generata. Qui, ecco, introduciamo quei misteriosi, diciamo così, passi di San Paolo. Quando San Paolo, per esempio, alla prima lettera ai Corinti, capitolo undicesimo, Paolo ha questa frase misteriosa, no? Che ha dato origine poi delle interpretazioni sbagliate, che l'uomo, non l'uomo viene dalla donna, ma la donna dall'uomo. Che cosa vuole dire? Cos'è una rivendicazione, diciamo, maschilista ante litteram? No, è semplicemente quello che vi dicevo prima. Noi potremmo parafrasarlo così: non il padre viene dal figlio, ma il figlio viene dal padre. E così, rispecchiando l'immagine trinitaria, non l'uomo viene dalla donna, ma la donna viene dall'uomo. Dunque, non è un'affermazione di una inferiorità della donna rispetto all'uomo, ma un rispecchiamento dell'ordine trinitario, dove il figlio viene dal padre, ma è assolutamente uguale a lui. Non viene prima il padre, perché è la generazione eterna, non c'è un prima e un poi, non c'è una superiorità del padre rispetto al figlio generato, e analogamente così nel rapporto e nella realtà dell'uomo e della donna, del maschio e della femmina. Stiamo ancora un attimo sul testo paolino. Se voi ci fate caso, ripeto, siamo all'undicesimo capitolo della prima lettera ai Corinzi, Paolo non dice mai che l'uomo è immagine di Dio e la donna è immagine dell'uomo, perché maschio e femmina sono immagine di Dio. Dice un'altra cosa, è un'altra la parola che utilizza, e cioè che la donna è gloria dell'uomo, e si usa la parola doxa in greco, è doxa. Ora, doxa è l'opinione, ma in questo caso non c'entra niente, ma doxa è anche lo splendore, il fulgore. Allora, vedete che anche qui abbiamo un riferimento trinitario, cioè è sempre all'interno di un'analogia, come il figlio è luce da luce ed è, come dicono i testi antichi, splendor patris, tu lumen et splendor patris, dice un inno della Natività. Quindi il figlio è la gloria del padre, lo splendore del padre. Analogamente, la donna è lo splendore dell'uomo, è la gloria dell'uomo, ma non dice che è immagine dell'uomo, entrambi sono immagini di Dio, ma nella relazione tra loro stanno in modo analogo come il padre e il figlio. Quindi come il figlio è lo splendore del padre, analogamente la donna è lo splendore dell'uomo, è la sua gloria, che non indica una posizione, capite, di subordinazione. Ma ripeto, di nuovo, è la prosecuzione della immagine trinitaria. Ora, detto questo, la vita, come sapete, la vita intratrinitaria nella generazione è feconda anche per un altro aspetto, cioè per la processione dello Spirito Santo, che il mondo occidentale sottolinea essere procedente dal padre e dal figlio. La diversità della sua persona, cioè della persona dello Spirito Santo nell'unità divina, è, diciamo, il fondamento, il primo analogato della generazione umana. Cioè, come la coppia maschio e femmina è l'analogia del rapporto della generazione padre-figlio, così la generazione umana è l'immagine, e ha il suo primo analogato nella generazione, diciamo così, intradivina, che si chiama processione, quella dello Spirito Santo, che di nuovo indica la diversità di una persona nell'unica natura divina, con la precisazione che abbiamo fatto prima. E così il frutto dell'unione dell'uomo e della donna è una persona distinta della stessa natura dei propri genitori. C'è un passaggio nella Lettera alle Famiglie di Giovanni Paolo II del 1994 che insiste proprio su questo aspetto, cioè come la famiglia trova il suo fondamento nella Trinità. E dice così questo testo: il noi divino costituisce il modello eterno del noi umano, di quel noi innanzitutto che è formato dall'uomo e dalla donna, creati a immagine e somiglianza divina. Allora, vedete dunque come il catechismo parte con un aspetto veramente splendido e di una profondità unica, cioè il mistero dell'alterità sessuale nell'unica natura umana, come il mistero della generazione dall'uomo e dalla donna, di un figlio, trovano il loro punto di riferimento nella vita trinitaria. Questo è il punto da tenere fermo, con la distinzione che vi ho detto, è un'analogia, non è un'identità. Abbiamo visto che ci sono delle differenze, evidentemente, tra il modo di intendere l'unicità di Dio e l'unicità della natura umana. Questo è piuttosto evidente. Ora, da qui traiamo almeno tre considerazioni. La prima, l'unica natura umana è data in una differenziazione binaria. Dio crea l'uomo maschio e femmina, non è data una terza possibilità. Questo deve essere detto in tutta onestà: non esistono generi diversi da quelli caratterizzati dalla differenziazione sessuale voluta, creata dal creatore maschio e femmina. Il che significa che affermare qualcosa di diverso non è un atto di carità. È una, come dire, lasciare le persone perché continuano a deragliare in una strada impossibile, fuori dal progetto di Dio, fuori dalla volontà di Dio e quindi fuori dal bene, dalla vocazione alla felicità che è data all'uomo, se rimane appunto dentro questa volontà di Dio, dentro la sua realtà creaturale. Essere maschio e femmina è qualcosa che Dio ha voluto e che a ciascuno ha donato in modo specifico nel suo essere uomo o nel suo essere donna. Non c'è la possibilità di manipolare i sessi, non c'è la possibilità di ampliare la gamma, impossibile. Nel testo della Genesi, tutta la tradizione ebraica e cattolica e cristiana non dicono altro se non questo. Secondo, la fecondità umana è, sull'immagine trinitaria, frutto di una donazione reciproca e stabile. Di chi? Come nello Spirito Santo, il riferimento è al Padre e al Figlio e i tre formano una comunione stabile. Così, analogamente, il Figlio è il frutto di quella unione dei due, del maschio e della femmina, dell'uomo e della donna. Un'unione che a immagine della donazione trinitaria del padre al figlio e del figlio al padre, da cui appunto la processione dello Spirito Santo, questa donazione reciproca ha, se è tale, deve avere le caratteristiche di una donazione totale, di una donazione stabile e di un legame dunque indissolubile. Terzo, questa donazione è una donazione propriamente umana, cioè è una donazione di età persone. Non è un semplice atto di una parte, cioè la parte fisica, la parte biologica, ma è appunto la donazione che avviene tra persone e ha la caratteristica appunto di essere un atto. Non semplicemente un atto di uomini, di esseri umani, ma un atto umano, cioè un atto della persona. Questo cosa vuol dire? E il Catechismo è straordinariamente puntuale nel presentarlo. Lo approfondiremo la prossima volta, ma intanto l'ho voluto mettere perché altrimenti non si capisce da dove sbuca fuori. Questo vuol dire che la caratteristica propria dell'uomo, dell'essere umano, è la castità. Cioè la castità non è una scelta di alcuni, ma è il modo proprio dell'essere umano che, attenzione, caratterizza la donazione attraverso la sessualità. Detto in altre parole, proprio perché la donazione deve essere una donazione tra persone, cioè una donazione umana e non solo di uomini. Quindi, cosa vuol dire questo? Che la sessualità deve essere pienamente integrata nella dimensione della persona, non è un atto istintivo. Se è un atto istintivo, non è più un atto umano, è un atto semplicemente fatto da uomini, da esseri umani, ma non umano, non personale. E quindi qui avete dal 2337, ripeto, lo rivedremo, tutta la sezione della castità che si inserisce così. Cioè, vi leggo ecco giusto almeno il 2337 una parte. La sessualità, dice il Catechismo, diventa personale, veramente umana, allorché è integrata nella relazione da persona a persona, nel dono reciproco, totale e illimitato, nel tempo dell'uomo e della donna. Perché questa donazione, mediante la dimensione sessuale, sia un atto da persona a persona, cioè sia un atto propriamente di persone, di un atto umano, è necessario che appunto questo dono sia reciproco, totale, illimitato nel tempo e quindi ci sia a monte la castità. Che la castità che cos'è? Questo dominio di sé che fa integrare la sessualità nella dimensione della persona e non semplicemente in una dimensione puramente biologica. La castità, vedremo, si declina in modalità diverse a seconda degli stati di vita a cui la persona è chiamata, ma la castità è la dimensione dell'uomo. Non è un'opzione per alcuni e gli altri, come dire, possono vivere non castamente. Un uomo non casto non vive più nella sua dimensione umana. Questo è un punto fondamentale. Bene, grande respiro. Oggi, la prossima volta, vedremo anche proprio che cos'è la castità, che cosa offende e viola la castità e quindi non può essere accettato, così come poi vedremo l'amore degli sposi, quindi la dimensione matrimoniale e che cosa attenta invece, che cosa offende questa grande realtà che è appunto è quella della donazione sponsale.